Sabato 8 luglio 2023, ben trovati di nuovo in diretta su NerdPoint. Siamo pronti per questa calda puntata di luglio. Il Nerd Team è di nuovo con voi a questo giro, non al gran completo. Sono Roby, sono qui con Matteo.
Buongiorno a tutti, ciao Roby.
Come va?
Ricky? Dai, io tutto bene, tu?
Ricky, io tutto bene. Ricky, credo che sia finito nel villaggio, quello di From.
Ho letto un messaggio che ha mandato ieri e poi non ha più risposto.
Sì.
Che ha detto che cosa ho visto ed è sparito, no? Quindi uno si lascia un attimo prendere dal dubbio.
Tentato di mettersi in contatto con un ponte radio, così come i protagonisti, però a quanto pare è difficile trovarlo, anche perché poi una volta che entri non riesci più ad uscire.
Ad uscire, sì, sì.
Se sapete come uscire, sapete dove trovare Ricky o comunque volete scriverci, vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp 339-8420154, ma non è finita perché Instagram, Facebook, TikTok e Twitter sono i canali social che potete consultare e poi ci sono le nostre pagine di NerdPoint su Twitter e su Instagram.
Quindi io mi immagino che settimana prossima, che è sabato, di nuovo sabato qui a NerdPoint, su Radio BlaBla Network all'interno della BlaBla Summer Edition, arriverà Ricky per portare il finale di From e quindi se ne parlerà poi sabato prossimo.
Io credo proprio di sì, anche perché so, ci ha detto che comunque lo sta prendendo, adesso non dico che ha trovato l'erede di Lost, però...
Però ci siamo quasi.
Dipende tutto da come finirà, che cosa si inventeranno per spiegare un po' il mistero che aleggia.
Tu hai una
dietro...
settimana per raggiungerlo, il compito è difficile, in settimana poi arriverà un nuovo episodio di Secret Invasion e noi partiremo proprio oggi dal commento del terzo episodio di Secret Invasion, prima di parlare poi di altri argomenti, tra i quali The Witcher, la classica chiacchierata con Luca dell'idea che ti manca, ma come sempre si parte da Secret Invasion.
Partiamo con il commento del terzo episodio di Secret Invasion. Siamo arrivati al giro di boa, perché sono, ahimè, questa volta dico purtroppo solo 6 episodi.
Ti sta prendendo,
Mi sta... Allora, io sono sincero, credo che sia forse la serie Marvel che mi sta piacendo di più per adesso.
Per adesso, sì, sì.
Da che è uscita la prima serie, che era WandaVision.
Perché qua ci sono delle tematiche un po' più da thriller, forse? Spy story, il mistero.
È molto cupo.
Cupo, sì.
Molto serioso.
Cioè, è serio, sì,
anzi, sì. Anzi, non c'è umorismo praticamente.
Beh, ogni tanto Nick Fury fa una battuta,
sì, sì,
però comunque è nel personaggio, non è che diventa una macchietta.
Si vede che comunque c'è una scrittura, una bella scrittura dietro. E poi ovviamente è chiaro, la performance attoriale fa il suo, inutile dirlo. Ci sono anche dei colpi di scena legati a dipartite.
A dipartite che uno non si aspetterebbe.
Che uno non si aspetterebbe, esatto, soprattutto quella del primo
soprattutto
episodio.
Soprattutto quella del primo episodio e poi anche nel terzo episodio non sono fatti mancare nulla,
sì,
mi verrebbe da dire.
Sì, perché poi non te l'aspetti, cioè quando arrivano a freddo, capito, no? Cioè te lo vedi così davanti, quando invece era nell'aria.
Quella del primo episodio era proprio a freddo.
Proprio a freddo, sì, sì.
Anche se lì forse qualcuno poteva intuire che c'era una trappola nella trappola.
Esatto, quindi sì.
Però comunque non ti aspetti che già nel primo episodio facciano una roba del genere.
Sì. Poi dipende anche dalla modalità con cui uno lo vede, riflettevo, perché per esempio nel mio caso che, vabbè, ho recuperato 3 episodi tutti insieme.
Sì.
Sembra quasi guardare un film, cioè un bel film e quindi da questo punto di vista sono contento. Mi è fatto piacere vedere un po' di digressioni con Nick Fury.
È bello il fatto che all'inizio di ogni episodio, sia nel secondo sia nel terzo, facciano un salto negli anni 90 e ogni volta vanno avanti di un anno.
Sì.
E quindi tu stai vedendo anche come si è evoluta la vicenda di Nick Fury negli anni 90 e scopri dei dettagli interessanti, ad esempio come ha fatto a diventare la spia numero uno, il capo dello SHIELD, l'eminenza grigia, grazie agli Skrull che gli hanno dato una grossa mano.
Sì, 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 infatti è proprio gli Skrull sono proprio il fulcro di questa serie TV e capisci anche le dinamiche anche tra i varie popolazioni, sia Skrull e terrestri e anche tra Skrull e Skrull.
Eh sì, perché anche loro al loro interno, pur essendo meno dei terrestri, hanno delle divisioni, come anche inevitabile che sia.
Sulle note di Cia 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 rientriamo e leggiamo subito
il primo messaggio
di nostro ascoltatore anonimo, che tiene molto a Ricky, infatti gli chiede dove sta Ricky, che doveva commentare l'ultima puntata di Temptation Island.
Allora, noi non sappiamo dove sia Ricky, non ce l'ha detto, ha mantenuto il segreto, quindi è davvero dentro From. E il commento all'ultima puntata di Temptation Island non era previsto neanche con Ricky, però glielo chiederemo per una delle prossime puntate, sì, no, di Nerdpoint.
Secondo me invece è finito proprio a Temptation Island, Ricky.
Ma potremmo anche fare un podcast speciale su Temptation Island, se davvero arrivano,
sì,
queste richieste.
Sì, perché in effetti il nostro programma non esplora molto i programmi televisivi, no?
Non esplora né i programmi televisivi né il trash.
Nel trash, qui siamo due cose che si coniugano, però c'è da dire che tornata alla ribalta Temptation Island dopo forse credo almeno 2 anni.
No, beh, l'anno scorso c'è stata.
Non ricordo, è da un po' che non c'è, forse almeno un anno o due.
Sono quei programmi che hanno successo anche grazie ai social, perché la gente, sì, si mette a commentarli sui social, sì, e quindi generano traffico social che piace sempre molto ai vari canali televisivi perché porta poi ascoltatori.
Sì,
Comunque, torniamo a parlare di Secret Invasion. Abbiamo avuto in questo terzo episodio finalmente il nome, è stato citato. Che cosa apparirà, chi arriverà all'interno di Secret Invasion? In realtà, se voi avete seguito le notizie, avete letto le notizie prima dell'arrivo della serie, l'avevano già detto. Nel secondo episodio c'era un grandissimo indizio quando ti facevano vedere un macchinario per fare un qualcosa di particolare sul DNA, sulla genetica. Che cosa arriverà nei prossimi episodi? Arriverà il Super Skrull. Lo possiamo dire, è stato citato anche nel terzo episodio, si sapeva già da prima. Super Skrull cosa vuol dire? È uno Skrull che, oltre a prendere le sembianze di un terrestre, ne prende anche i poteri, se ha dei poteri.
Sì.
E quindi questo è un grosso vantaggio. Perché gli Skrull devono fare tutto nell'ombra? Perché se arrivano gli Avengers, le prendono e non possono fare più niente. Invece in questo modo possono mostrarsi un pochettino di più, perché anche dovesse arrivare un Avenger, potrebbero copiarne i poteri.
Sì, 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 è interessante questa cosa. C'è da capire poi chi sarà questo Super Skrull...
Verrà messo qualcuno di loro, o magari stesso, a questo punto possiamo andare con le teorie. Lo stesso Gravik potrebbe decidere,
sì,
di provare su se stesso la macchina e diventare fortissimo.
Sì, sì, ci può stare. Bello poi vedere il fatto che gli Skrull ti fa capire come possono anche impossessarsi della volontà, no, della mente, oltre che della sembianza. E poi quei superpoteri saranno una figata adesso.
E poi lì sarà Nick Fury che dovrà chiedere aiuto a qualcuno, perché sì, lui poteri non ne ha e non ne avrà.
Malattia di Ciccio Merolla.
Finalmente è arrivata anche da noi questa canzone. Non vedevo l'ora di metterla, di ascoltarla.
Sarà sicuramente il tormentone, uno dei tormentoni dell'estate, di quest'estate.
Sì, ma già da un tormentone sui social da parecchio, sì, tempo, quindi sì, sì, era inevitabile che arrivasse anche in radio, anche qui da noi, e passasse anche a Nerdpoint.
Sì, sì, sì. Così come farà parlare di sé questa Secret Invasion, che si sta confermando come una, per adesso, come una serie TV ben...
solida?
Ben fatta, sì.
Solida, ben fatta, con una storia che comunque ti prende, perché tu vuoi sapere come va avanti, un po' come fanno tutti i thriller, che ti tengono lì con la tensione, e poi ogni volta c'è un personaggio che non sai mai da che parte può stare,
sì,
se dalla parte di Gravik o dalla parte di Nick Fury,
sì,
a
sì,
parte lo stesso Talos, che sei sicuro da che parte sta, perché è inevitabile, gli altri non lo sai dove vanno.
Sì, sì, è molto interessante anche vedere... il ruolo di questi personaggi influenti, no? Tipo i capi di stato.
Ma i capi di stato sono, lo possiamo dire, che sono, si è visto già nel secondo episodio, sono stati presi dagli Skrull.
Sì, 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 esatto.
Ma questo si sapeva fin dall'inizio, perché nel momento in cui uno Skrull può prendere le sembianze di una persona e vuole sostituirsi un terrestre nei luoghi di potere, è ovvio che punta i presidenti degli stati più importanti.
Sì, e qui ricorda molto un po' i Visitors, non so se l'avevi...
Sì, è vero.
Questi tra l'altro ci assomigliano, no, non vagamente, nel senso che comunque sono verdi, però sono una bella razza, sono stati, diciamo che stanno venendo trattati bene, ecco, secondo me. Come...
No, più che altro c'era un grosso problema forse all'inizio, no? Perché noi ce li ricordiamo in Captain Marvel, parliamo solo ovviamente dei film e non,
sì,
dei fumetti, dove gli Skrull erano stati presentati positivamente e qui avevano ribaltato le aspettative dello spettatore, erano stati bravi. Dovevano spiegare come mai gli Skrull diventavano cattivi. E secondo,
esatto,
me ci sono riusciti bene.
Sì, 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 hanno fatto bene. Anche queste guerre civili, ovviamente, tra fazioni all'interno dell'etnia Skrull. Capisci davvero molte cose. Capisci anche un po' le ragioni di Gravik, della sua fazione.
Vedi il tormento di alcuni che,
sì,
non vorrebbero seguirlo, ma sono costretti.
Sì, sì, anche l'emarginazione, le diseguaglianze. Diciamo che affronta anche dei temi spessi, importanti.
E poi tra poco arriveranno anche i superpoteri, che devono esserci per forza perché è un prodotto della Marvel, e spero che nessuno se ne prenderà male. Poi ovvio non saranno determinanti nella risoluzione del conflitto in questo caso, però ci saranno.
Vorremmo poter andare avanti a parlare di Secret Invasion, ma...
Vabbè, in realtà, se dopo c'è altro da dire lo diciamo, ma...
Sì, ma è arrivato un altro messaggio.
Ah, sì, sì, spazio e messaggi.
Sempre del nostro ascoltatore precedente, che ci dice, questa volta è rivolto al sottoscritto, dice: poi fate commentare il trailer di One Piece a Robby. Merita la sua recensione.
Allora, cos'era successo qualche settimana fa? Tu, Robby, non eri presente un sabato mattina qui a Nerdpoint e avevamo commentato tutto quanto l'ultimo Netflix To Doom, nel quale era stato mostrato in anteprima il primo trailer della serie live action, quindi con attori veri, di One Piece in arrivo su Netflix a fine agosto. E l'avevo fatto io il commento. Però vogliono anche il tuo, perché si aspettano qualcosa di cattivo, mi sa.
Io, cioè, cosa volete che aggiunga? Credo che Teo abbia già detto il suo, no?
Sì, avevo già detto il mio, si no. Recupera anche in podcast, però sì. Tu sei più cattivo di solito.
No, per me è una porcheria totale.
Infatti, questo volevano.
Se questo che volevate sentirvi dire è una porcheria totale, mi sembrava di vedere... Non lo so, cioè sembra un teen drama di serie D, cioè nel senso... Ma Zoro l'avete visto, cioè...
Però no, Zoro, dai... Mi sembra forse il più fedele di tutti i personaggi che hanno fatto.
No, ma c'è una roba da assurda. Non so neanche dove vogliono andare a parare, dove che cosa racconteranno, cioè, perché poi cos'è, un film?
No, allora, è una serie TV.
Una serie TV, ok.
E racconta tutta la prima parte del viaggio, quella ancora nel mare orientale. E quindi si arriva che viene preso Sanji al Barati, la sfida con Arlong, e chissà come faranno a fare Arlong. Perché la domanda che uno si pone poi è questa, no? Chissà come verrà realizzato. E poi credo che arriveranno fino alla città, quella, cos'è, Rogue Town?
Rogue Town, sì.
Quella dove è stato giustiziato Goldie Roger.
Ok, e poi ci sarà, se non cancelleranno la serie prima, ci sarà tutta la parte con Crocodile.
E poi andando avanti diventerà sempre più complicato. Infatti hanno speso un sacco di soldi per fare gli episodi. Ho visto delle cifre che, se sono confermate, ci dicono che un episodio di One Piece costerà più di un episodio del Trono di Spade.
No, ma infatti sarà... No, non lo so, secondo me se non hanno i numeri la chiuderanno lì. Poi è chiaro che giustamente andrà anche sul mercato orientale, su tutta quella fetta lì che apprezzano queste cose, per cui sicuramente andrà.
Certo, sicuramente nel trailer mancava un po' di CGI, eh?
Sì, mancava, poi vedremo a prodotto realizzato, finito, di che cosa andremo incontro, ecco. E quindi dopo il commento al trailer di One Piece, per il quale ho visto che il nostro ascoltatore, che continua a interloquire con noi, ci sta dando ragione, quindi è
no,
d'accordo.
Anch'io ho detto che non era bello da vedere, poi avevo detto che bisognerà vedere il prodotto finito. È ovvio, uno vede i personaggi in mente, quelli dell'anime o quelli del fumetto, e dice non sono loro, bisogna abituarsi.
Poi vabbè, noi a maggior ragione, Teo, perché...
È da più di 20 anni che seguiamo questo prodotto.
Cioè, esatto, quindi siamo particolarmente critici, come quando arriverà il momento di parlarne, perché ne parleremo in corso di questa puntata, parliamo anche di un altro prodotto, no, che è The Witcher...
Ecco, lì se vuoi possiamo già iniziare, tanto sono le 10:30, la mezz'ora di Secret Invasion è andata, possiamo passare al prossimo argomento che è The Witcher. Allora, io avevo detto una cosa qui, Robby, sì. E non l'ho mantenuta, ho detto che non l'avrei vista perché non volevo arrabbiarmi. Mi è stato detto comunque di guardarla, poi ovvio, dovendo fare un programma dove si parla di serie TV, non potevo non guardarla, e quindi ho iniziato la prima parte della terza stagione di The Witcher, e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso. Perché? Perché partivo da delle aspettative che erano sottoterra, e quello è il segreto per farsi andare bene molte cose in realtà. E poi in questa terza stagione riprendono i libri, cioè loro hanno fatto una prima stagione bellissima dove prendevano i primi due libri, si sono resi conto di essere andati troppo veloce con i libri e quindi hanno fatto una seconda stagione che non aveva grosse basi sui libri, e quindi si sono inventati una storia che non funzionava. E poi si sono anche giocati malissimo il colpo di scena, e vabbè, ormai quello è andato, pazienza. In questa terza stagione riprendono dei libri dal terzo libro. E quindi in realtà tu trovi, se non ricordo male, sì, ripartono proprio dal terzo, ritrovi cose che hai letto nei libri, ovviamente adattate, sistemate, però la storia è quella lì e sei sicuro di non sbagliare perché quella storia funziona.
Tu quanto hai visto della terza stagione?
Ho visto solo i primi due.
Ok. Io sì, ho visto il primo e sono in effetti... D'accordo con quello che dici. ho notato un risollevamento. Io non mi ricordavo neanche più, cioè l'avevo completamente rimossa la seconda, talmente non mi aveva fatto.
Sì, 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 tanto ricordiamolo, prima c'è sempre il riassunto di Netflix, bello lungo, quindi ti rispiega tutto.
C'è il mega riassuntone, mi spiace per questa caduta, potevano continuare tranquillamente basandosi sui libri, evidentemente non gli piaceva il secondo libro.
È stata una stagione filler, no, il secondo libro l'avevano già utilizzato nella prima stagione, hanno avuto bisogno di un filler e hanno messo una stagione intera filler, secondo me.
Dunque una terza stagione di The Witcher che, non vogliamo sbilanciarsi, ma è iniziata, diciamo, meglio di quanto ci si potesse aspettare, soprattutto dalla parte
di come era finita, sicuramente
dalla parte dei lettori. Tra l'altro, io ho visto, hanno caricato 5 episodi.
Sì, i prossimi 5 arrivano tra fine mese.
Ok, quindi sarà la più lunga fino adesso, perché per ora erano da 8 episodi ciascuna.
Ah, è vero, sì.
Quindi
io do per scontato che siano altri 5 a fine luglio, poi magari sono 3.
Magari ne arrivano 3, però sì, è più fattibile.
Sì, avrebbe senso come cosa.
Poi ti chiedo, Teo, ma è confermata quindi da dopo la terza stagione l'abdicazione di Geralt, cioè
sì,
dell'attore di
Henry Cavill, che non sarà più Geralt di Rivia, non sarà più lui The Witcher, seguirà altri progetti che non si sa bene quali, perché non sarà più nemmeno Superman, e quindi c'è anche il discorso che cambierà l'attore principale, sarà un bel colpo questo, e arriva Hemsworth, non mi ricordo quale dei due fratelli di Chris, perché ovviamente non è Chris Hemsworth, comunque arriverà uno di loro due. Questo aveva dato un bel colpo ai fan della serie quando era arrivata questa notizia, anche perché The Witcher è stato fatto perché era stato Henry Cavill a proporsi come Witcher.
Sì, sì, sì.
Quindi l'aveva dato lui il lancio.
Sì, sì, tra l'altro lui è un grande appassionato, un grande nerd, si può dire, no?
E infatti alcuni dicevano, anche a lui non è piaciuta la seconda stagione, si tira via.
Per quello dici.
Non si sa, questo è una illazione da social. Comunque c'è anche questo discorso, lo perderemo, quindi a maggior ragione Netflix non poteva sbagliare una terza stagione, perché se tu fai una stagione deludente, cosa che non sembra essere, poi le valutazioni si daranno a fine luglio quando arriverà il finale, e perdi l'attore protagonista principale, è ovvio che poi la serie va a morire.
Sì.
E tu hai già ordinato, mi sembra, la quarta e la quinta stagione.
Sì, sì. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso da alcune scene di combattimento a piano sequenza unico, che mi hanno ricordato vagamente, anche se ovviamente in altra ambientazione, una scena incredibile del finale dei Guardiani della Galassia, no? Se quando fanno il combattimento finale nel tunnel. Ci sono un paio di scene già solamente nel primo episodio, perché adesso sono arrivato a metà del secondo, che dici wow, cioè sarebbe bello da vedere al cinema.
Per come viene fatto, anche... sì, no, è vero.
E poi mi piace molto la tematica di approfondimento degli elfi, che poi in...
Gli Scoia'tael,
che nell'altra, nel prequel, è stato un disastro.
Poi dopo, tra poco ne parliamo, recitiamo quel prequel disastroso e recitiamo anche la storia degli elfi all'interno del mondo di The Witcher.
Le 10.43, di nuovo in diretta con voi, vi diciamo subito così al volo i contatti.
Sì.
WhatsApp 339-8420154, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, i social e poi le pagine di Twitter e di Instagram di Nerdpoint.
Sì, sì, seguiteci anche là per rimanere sempre aggiornati anche quando noi vi mettiamo qualcosa, vi carichiamo qualche contenuto e poi lo potete utilizzare.
Sì.
I direct di Instagram, ci scrivete nei DM, così se volete anche darci qualche consiglio su argomenti oppure vostre domande, vi rispondiamo volentieri.
Tra l'altro, a proposito di domande, abbiamo qui un messaggio che ci arriva dal nostro ascoltatore Andrea, che salutiamo.
Ciao Andrea.
E ci chiede, ma quindi consigliate di leggere prima i libri rispetto a guardare prima la serie?
Allora, l'altra volta cosa abbiamo detto, ti ricordi?
Sì.
Robby, ti ricordi? Abbiamo detto, allora, attenzione, se volete guardarvi la serie e godervela, non leggete i libri prima. Oppure, al contrario, se già avete intenzione di leggere i libri, leggete i libri che sono più belli, però poi vi rovinate sicuramente guardando la seconda stagione, vi arrabbiate, vi dà fastidio.
Sì, ma a questo punto è vero, consiglierei di guardare prima la serie.
Sì,
poi,
sì.
Poi uno con calma si recupera i libri.
Sì, allora, se volete potete già recuperare i primi due, in realtà, che sono non sono dei romanzi, ma sono dei racconti messi assieme, e sono i racconti che sono stati utilizzati per fare i singoli episodi della prima stagione.
Esatto, esatto. E poi sempre Andrea chiede a me se ho già provato il gioco.
Ah, è vero.
Si riferisce ovviamente al Kickstarter The Witcher Old World.
The Witcher, sì.
Allora, Andrea, devo ancora... Ho quasi finito di studiare il regolamento, adesso sono quasi pronto, per cui... colgo qui l'occasione anche per invitare i miei compagni Teo e Ricky per fare una partita.
Avevamo trovato già un quarto giocatore.
Sì, Poi proverò sicuramente anche a giocare una partita in solo, perché si può anche giocare in solitaria. E poi si potrà anche giocare, no, si può giocare fino a sei giocatori.
Ok. Sì, sì, sì. No, tra l'altro hai citato il gioco che è ambientato prima dei libri prima. The Witcher. Alle origini mi viene in mente la serie prequel, visto che l'abbiamo citata prima, Blood Origin, che è una schifezza, una porcheria, e dimostra che quando fanno cose che non sono basate sui libri fanno delle schifezze a Netflix. Sì. E invece con The Witcher, quando si basano sui libri, riescono a fare delle cose carine fatte bene. È un po' un peccato, perché sul prequel si poteva lavorare molto meglio.
Sì, 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 infatti è proprio un'occasione davvero sprecata. Invece è bello il cartone prequel.
Il cartone è fatto bene, anche se ci sono alcune cose che secondo me non tornano, però quello sì, è stato fatto bene.
Rimaniamo sempre in tema The Witcher, perché continua il nostro ascoltatore con un messaggio sempre legato al gioco nella fattispecie. Mi chiede: ma è vero che negli stretch goals c'era Ciri? Sì, te lo confermo.
Sì. L'avevi detto anche la volta scorsa.
L'avevo
forse,
detto, sì, c'è la plancetta e la miniatura di Ciri. Io pensavo così, fatto l'unboxing così selvaggio, che fosse una miniatura utilizzabile come NPG, no?
No.
Invece la potete utilizzare come personaggio. Allora mi chiederete, ma come mai se
alla fine... allora... Come si fa a rispondere a questa domanda? Se volete lo spoiler, vi possiamo anche rispondere a questa domanda. Perché c'è Ciri nel passato? Allora, se avete letto i libri lo sapete. Se invece state guardando la serie TV non ve lo riveliamo. Quale potere ha Ciri? Che non è un potere di viaggiare nel tempo, attenzione. Però potrebbe comparire anche nel passato.
Sì, quindi è più che giusto che ci sia il personaggio. Tra l'altro c'è proprio la sua scuola, poi quella dell'usignolo, cioè quindi proprio come il suo
la sua specifica,
sì, dovevano comunque dargli un'attribuzione a livello scolastico, per cui ci può stare.
E per non, cui, è una forzatura.
Non è una forzatura, non ho ancora controllato cosa faccia come abilità e tutto, però sicuramente sarà qualcosa
di tematico. Ma tu ce l'hai nel pacco?
Ce l'ho.
Ah, ti è arrivata?
Sì. Tra l'altro c'è anche il modulo, vabbè, approfitto a questo punto per raccontarlo, c'è anche il modulo della caccia selvaggia.
Sì.
Che è proprio non solo un innesto, ma proprio una modalità di gioco a sé.
Eh sì, perché se arriva la caccia selvaggia, sì, quello è il nemico.
Sì, praticamente non ci saranno i mostri leggendari sul tabellone da cacciare, ma anzi sarai tu che sarai cacciato dalla caccia selvaggia.
Scusate, se sei Ciri, sì, esattamente.
Se sei Ciri, e poi invece gli Witcher devono proteggerla.
E non sarà. Se vogliono,
perché in realtà...
Solo Geralt ha il compito di difenderla.
Sì. Infatti, in questo gioco gli Witcher possono anche darsi battaglia l'un con l'altro, anzi devono, oltre a collaborare ogni tanto per cacciare dei mostri, possono anche giocare a poker nelle taverne, fare Baldoria insieme o, come diciamo, combattersi.
Sì, da amante dei videogiochi è un peccato che non ci sia il Gwent invece del poker nelle taverne, però sì, non si può avere tutto. Il Gwent è poi un gioco un pochettino più complicato, sì. Dovevano fare i mazzi con le carte apposta, introdurre i nomi dei personaggi che vengono utilizzati per il Gwent, dovevano chiedere i diritti a chi detiene, sì, i diritti del Gwent, quindi insomma era più complicato. Ci sta che l'abbiano semplificato, abbiano messo un bel pokerino.
Continuano i messaggi, ci chiede un altro ascoltatore che è Alessandro, sempre da Milano, che salutiamo.
Ciao Alessandro.
Sono in ritardo per acquistare il gioco, vero? Sì,
beh, spieghiamo, cioè, allora, l'acquisto del gioco ancora non è possibile. Tu hai fatto il Kickstarter,
sì,
giusto?
Sì,
quindi
sì,
è diverso. Sì, sì,
sì,
prima
sì,
o poi arriverà anche nei negozi, visto,
sì,
che è andato bene.
Dovrebbe uscire una versione retail sicuramente più streminzita, ecco, un po' più asciutta rispetto al Kickstarter gigante, però sicuramente arriverà.
Sì, sì, anche perché l'obiettivo era pubblicarlo il gioco, non solo darlo a chi ha fatto il pledge, quindi ci sta che tra qualche mese arriverà,
sì,
nei negozi.
Tra l'altro avevo avuto anche la fortuna di vederlo in anteprima a Lucca Comics, dove...
Avevano uno stand?
Non solo uno stand, avevano affittato una villa intera.
Caspita.
Con tanto di villa e altri edifici intorno, e anche i giardini attorno alla villa, avevano ricreato un set, un'ambientazione. Cioè c'era proprio il villaggio con tutte le attività, tutte le bancarelle.
E... Come quando guardi The Witcher.
Sì, poi c'erano i cosplayer di Ciri, cioè di Geralt, di tutti i personaggi, e tu vedevi proprio Geralt che allenava Ciri all'interno del... c'era Rutilla addirittura, che è lì nel cavallo.
Il cavallo che vediamo anche nella serie TV.
Sì, sì, era molto
sì,
carino.
Attenzione, il cavallo poi cambia, però rimane il nome.
Poi rimane il nome,
sì, sì,
sì,
si chiama
almeno...
sempre Rutilla o Roach, se vi sì. ricordate anche nel videogioco. Però poi lo può cambiare, il nome è quello.
Sì, 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 quindi è stato bello immergersi in questa atmosfera di The Witcher.
C'erano anche gli elfi, ricordiamolo, visto che l'abbiamo citato prima, ce lo stiamo portando dietro da un po'. Nel mondo di The Witcher non ci sono solo gli umani, ci sono i nani, ci sono gli elfi che hanno visto progressivamente perdere il loro territorio a vantaggio degli umani. Quindi gli umani gli hanno sottratto le terre, ci sono state delle guerre e gli elfi ormai si ritrovano con un pugno di mosche in mano, quindi proprio niente. E si sono organizzati in queste bande per assaltare gli umani e provare a recuperare terreno, ma in realtà si stanno scavando la fossa da soli, quello che sta succedendo in The Witcher, che hanno introdotto nella seconda stagione questo elemento e si vede anche nella terza, perché loro sono degli alleati alla fine dell'impero di Nilfgaard.
Nilfgaard infatti è sempre, diciamo, lì sotto fondo, anche se, come hai detto tu, si sono giocati davvero il colpo di scena più interessante.
Eh sì, perché l'imperatore doveva rimanere nell'ombra.
Sì,
doveva rimanere
nell'ombra,
non si doveva capire chi fosse, e invece ce l'hanno rivelato alla fine della seconda. 6 minuti dopo le 11, di nuovo in diretta qui su Radio BlaBla Network, c'è la BlaBla Summer Edition, al cui interno c'è Nerdpoint, il Nerd Team è con 2/3 qui presenti, ci siamo io e Roby, abbiamo parlato nella prima ora di Secret Invasion, dopo il terzo episodio siamo al giro di boa perché ne mancano solo 3, vi abbiamo parlato della terza stagione di The Witcher che finirà a fine mese, quindi poi magari ci ritorneremo più avanti se lo porteremo a termine, ma credo proprio che lo porteremo a termine la visione. Adesso tanti altri argomenti, ma prima ricordiamo i nostri contatti.
Potete scriverci al numero WhatsApp 339 84 20 154, i canali social Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, e le pagine di Nerdpoint su Twitter e Instagram. Quindi abbiamo un Ricky sempre disperso chissà
a From,
dove,
quindi
From
sarà uno dei grandi argomenti di sabato prossimo, non perdetevi la prossima puntata di Nerdpoint se volete sapere com'è stata la seconda stagione di From e se davvero sta diventando l'erede di Lost.
Sì.
A giudicare dalle esclamazioni che manda Ricky direi di sì.
Sì, ci sta, quindi posso assecondare le sue esclamazioni. È una seconda ora in cui avremo la consueta chiacchierata con il nostro amico Luca dei Decky Mac, qui abbiamo un po' di domande da porgergli.
Sì, assolutamente.
Poi abbiamo una sezione che, come di consueto, all'inizio del mese non riusciamo mai poi ad approfondire perché sono sempre...
E la mettiamo al secondo weekend del mese.
Parleremo un po' di board game per qualche...
Partiremo da quello quindi adesso, Rob. Sì.
Qualche spunto per qualche acquisto estivo.
Giochi da portare in viaggio.
Giochi da portare in viaggio, esatto. Alcuni ormai stanno diventando anche un po' pesantucci. Per esempio, non posso andare in vacanza col gioco di The Witcher, però mi sarebbe
piaciuto. Però con Magic.
Con Magic, sì. Tra l'altro è sceso un po' l'hype dopo che è stato ritrovato l'unico anello.
Sì, però l'hanno trovato subito, così non è divertente.
L'hanno trovato subito, esatto. Adesso è stata gradata, come abbiamo detto, quindi se avete un milioncino, un paio di milioncini da spendere...
Sì, è il classico acquisto questo qua da YouTuber.
Sì, sì. Tra l'altro poi tra poco sottoporrò a te, Teo, ma anche ai nostri ascoltatori, un quesito che mi è stato posto durante questa settimana legato al ritrovamento di questa carta, ma non ti anticipo niente, lasciamo tipo... Lanciamo
un po' di hype.
Un brevissimo sondaggio, ecco, per...
Però lo fai dopo?
Faccio dopo, sì, sì. Lo faccio dopo assieme appunto ai board game e a tanto altro, insomma.
Quindi tra poco il sondaggio di Roby. Prima ci ascoltiamo la prossima canzone, Car Keys, nuovo singolo per Alok insieme a Davamax.
Mi è stato chiesto in settimana la classica domanda, no? Cosa faresti se ti ritrovassi per le mani una carta del valore di $1 milione? Cioè, €1 milione, fate voi. Cosa fai? Partiamo dal presupposto che tu abbia, diciamo, una mentalità da collezionista, ecco, non che tu sia completamente, diciamo, disfattista per quanto riguarda l'argomento. L'appendi in camera o la vendi? Sapendo che tu hai una carta unica al mondo.
Sì, che poi è anche facile da rubare, volendo.
Sì.
Quindi è anche rischioso tenersela così in casa, dovresti metterla in una cassetta di sicurezza. Io la venderei.
È anche la mia risposta.
Però noi due non siamo collezionisti. Cioè, o lo siamo, ma non siamo così collezionisti come altre persone.
Sì. È anche vero che alla fine uno si chiede anche, ma... Cioè, alla fine ti ritrovi esposta una figurina, per quanto... Ok.
Una carta. Usiamo i termini corretti, una figurina.
Nella tua cameretta di 2 metri per 2,
sì,
nella tua casetta di 45 metri quadri, quando non potresti sfruttarne pienamente il valore e comprarti...
Potresti avere la casa da 80 metri quadri senza la carta.
Sì, per cui io sinceramente non ci penso su due volte, cioè quando il valore è così...
Guarda, io adesso mi devo prendere qualche giorno per controllare le mie carte dei Pokémon, che ho delle carte che hanno un valore che non è quello, ma qualche centinaia di euro sì, e le devo vendere.
Quelle sì.
Quindi quello sì lo devo fare. Però ad esempio se tu mi chiedessi... Mi vendi la tua collezione completa della serie originale di Dragon Ball? Io lì non saprei rispondere.
Ma perché è un valore affettivo?
C'è un valore affettivo, al di là del fatto che poi non credo che sia un valore così elevato come la carta.
Esatto. Quindi quello fa tanto, giustamente. È chiaro che oltre un determinato valore bisogna vedere quanto incide, no, il fatto di...
Vabbè, secondo me una carta per 1 milione di euro va venduta. Anche così come un centrocampista per 80 milioni lo devi vendere, no? Adesso, quindi non torniamo a parlare di calcio, perché non dobbiamo parlare di calcio, però è per fare un paragone. Quando ti offrono così tanti soldi che non vedrai mai in altri modi, devi accettare.
Devi accettare, sì.
Anche perché non è che ti stanno chiedendo un tuo organo vitale, ti stanno chiedendo un qualcosa che è un di più, soprattutto la carta.
Come Fry in quella puntata di Futurama dove deve mettersi le branchie.
Si compra le branchie e allora gli dice: ah, quindi puoi darmi i tuoi polmoni che non ti servono più. Fa certo. Arriva la nuova stagione di Futurama, ancora qualche settimana e poi tocca anche a loro. Che bello.
Quindi per quanto riguarda le uscite, i board game di luglio, c'è da dire che ha iniziato un po' a farne da padrone pian piano la Marvel.
Sì.
Perché sicuramente è disponibile adesso nei negozi Marvel Dagger, che è un gioco collaborativo che ricalca un po' le stesse meccaniche di Eldritch Horror per quanto riguarda la sezione, diciamo, quei giochi che hanno l'ambientazione un po' cthulhuniana, che direte cosa c'entrano con la Marvel? Niente,
infatti.
Hanno semplicemente ripreso le meccaniche, nel senso che c'è sempre una minaccia da scongiurare e tu ti devi alleare assieme ad altri eroi per vincere gli scenari. Hanno semplicemente fatto una trasposizione dal mio punto di vista, per cui avendo provato la parte Eldritch Horror, la parte narrativa immersiva sicuramente più alta rispetto a un gioco Marvel dove, per carità, ok,
ci sono gli eroi.
Sì, per cui sinceramente sono contento che ci sia, ma non faccio i salti mortali, ecco. Invece è uscito, per quanto riguarda la versione Zombicide, Marvel Zombies.
Questo sì, ne stiamo parlando tanto.
Quello sì che effettivamente vale la pena da provare, perché è la prima volta, anche per gli appassionati, che ci troveremo nei panni degli eroi zombie, no? In questo caso contro i buoni. Quindi
sì, che c'era stata la serie a fumetti, c'è stato l'episodio di What If, insomma, molto bello questo.
Quindi è interessante. Per rimanere in tema, uscirà anche un'espansione di Crisis Protocol, che è il gioco ufficiale Marvel di miniature.
Ah.
Un po' come se fosse Warhammer, però in salsa...
Ne stanno facendo di ogni, però, della Marvel.
Ne stanno davvero facendo di ogni, sì, per cui...
La DC non ha così tante uscite come board game.
Pochissime. Infatti è più che altro... Le uscite della DC sono più legate a Kickstarter, in realtà.
Sì, invece... perché giustamente, mancando dietro l'idea... È allora l'utente che ci vuole giocare e si crea il suo gioco e prova a svilupparlo con un Kickstarter, che però non è detto che vada bene.
Esatto. Poi sono state annunciate le nuove espansioni per quanto riguarda Marvel Champions, che è il gioco di LCG, gioco di carta ufficiale collaborativo della Marvel, che però arriveranno non prima di fine agosto, settembre, per cui ne riparleremo tra un mesetto. E poi, se vi interessa giocare la versione di Zombicide ambientata nelle favela brasiliane, c'è Zombicide Rio de Janeiro, quindi... Fiesta grande.
Era Coppa Bassia, nuovo singolo di Shakira insieme a Manuel Turizo, qui su Radio BlaBla Network, sempre in diretta con Airpoint all'interno della BlaBla Summer Edition. E Roby ci stava raccontando un po' i board game in arrivo in questo luglio caldissimo.
Sì, ci sono tante cose interessanti. Dopo la chiacchierata con Luca vi dirò quello che è un consiglio per quanto riguarda un giochino che mi ha abbastanza intrigato. Però adesso finisco un attimo con ciò che potrete trovare già in questi giorni nei negozi, perché poi è appena uscito un gioco che è quello che io avrei preso se non mi fosse arrivato il Kickstarter di The Witcher, perché tra un po' esco io di casa, che è Trudvang Chronicles, che è praticamente un gioco che ricalca le meccaniche e l'ambientazione di The Witcher, però è ambientato nel mondo della mitologia norrena e delle saghe del nord, no?
Ah, ok.
Per cui avrete degli avventurieri che si cimentano in avventure in quel mondo. Quindi se vi piace tutta la parte mitologica, appunto, legata ai troll, legata alle valchirie, legata agli dei di quel pantheon, sicuramente un gioco che fa il caso vostro. Ambientazione mitteleuropea.
Sì, sì, tu l'avresti scelto proprio per l'ambientazione.
L'avrei scelto per l'ambientazione. Poi ha delle bellissime miniature, belle grandi, per cui adesso c'è da dire, c'è anche la coniugazione, come abbiamo detto, della passione dei giochi con quella delle miniature. Se siete anche appassionati di questo hobby, va bene, per voi ce n'è per passare tanto tempo a pitturare e poi a giocare assieme ai vostri figli, ai vostri amici o anche da soli, perché questi giochi si sposano anche con la versione...
Sì, perché è un po' il problema di molti appassionati di board game, con chi gioco?
Sì, molte persone non comprano i giochi perché poi... O anzi, il contrario, dai, facciamola in chiave positiva. Comprano i giochi se c'è anche la versione in solo. E anche perché poi non è sempre facile organizzarsi in party game. È anche vero che ci sono dei periodi come quello estivo e come quello invernale
che forse più si prestano,
tant'è che ne sono usciti anche molti e infatti di solito questi party game allargati sono dei giochini un po' più piccoli, magari un po' più economici
e più facili da portare
in giro. Facili da portare, infatti il giochino che vi consiglierò dopo la chiacchierata con Luca è proprio un gioco light per giocare a livello di party game, magari sotto l'ombrellone o una serata estiva insieme.
O addirittura in viaggio,
esatto. E su questo revival di Barbie World siamo pronti, come promesso, a iniziare la nostra consueta conversazione con Luca Deldea, che ti manca, che è qui con noi. Ciao Luca.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Allora, Luca,
ciao
Luca. Come procede questa calda estate?
Ma molto a rilento, anche a causa delle scarse uscite da parte degli editori. Settimana prossima sembra che uscirà un po' più di roba, bah, vediamo, non vendiamo la pelle dell'orso prima di averlo ammazzato.
Esatto. Abbiamo visto che sei stato impegnato molto al cinema, diciamo hai esaurito la tua pila della vergogna, settimana scorsa ci hai parlato di un sacco di uscite, mi hai anche convinto ad andare a vedere Indiana Jones, per cui appena vado poi ti dirò anch'io la mia.
Bravo, bravo, vedrai che lo apprezzerai.
Esatto.
Io partirei adesso, Roby, sì, da una delle uscite della settimana, che quando ho visto la newsletter di Luca ho fatto un salto sulla sedia, perché ho visto che c'è un crossover, un incontro tra due investigatori, forse i due investigatori più famosi dei fumetti, uno del fumetto italiano Dylan Dog e l'altro del fumetto americano che è Batman. Cosa succede, Luca?
Esatto, guarda, è un'operazione che è travagliatissima, considera che il numero zero, che era una sorta di preview dove c'era l'inizio di questo incontro tra i due personaggi, è stato pubblicato, vado a memoria, pre-pandemia.
Ah, quindi okay? Tanto tempo fa.
Quindi siamo all'incirca 2019 e... Problema, ci sono stati dietro un sacco di problemi per quanto riguarda la stesura della storia, perché è stata bocciata e rimaneggiata più volte, tant'è che alla fine è uscito solamente adesso e sarebbe dovuto essere il primo di una serie di crossover tra Bonelli e DC, in realtà attualmente è il terzo che è stato pubblicato, perché sono già usciti Zagor Flash e Justice League Nathan Never. Ormai davamo per disperso Batman di Dylan Dog, invece è finalmente uscito. È un'opera diciamo un po' fatta così,
in che senso?
Temporanea, non porterà da nessuna parte, perché non creerà un grande hype, sicuramente non negli Stati Uniti, perché comunque i prodotti Bonelli negli Stati Uniti non hanno mai realmente sfondato, e anche in Italia non muoverà lettori, diciamo, sì, si venderà qualche copia in più, però non sposterà grandi numeri di lettori, perché chi è abituato a leggere Dylan Dog difficilmente sposa il comics, chi è abituato a leggere il comics difficilmente apprezza anche il fumetto italiano. Detto ciò, è una storia molto semplice, c'è questo crossover tra i due personaggi che si trovano a dover allearsi per venire a capo del problema che si presenta all'interno della storia. Io sono un fan di Batman, tutto quello che esce di Batman tendenzialmente lo leggo, però diciamo che questo va proprio in fondo nella pila della vergogna.
Ah, ok, quindi rimarrà lì in attesa. No, io sì, essendo fan di entrambi...
Oltretutto è scritto da un attore per cui non nutro assolutamente stima, e quindi lo lascio lì proprio come ultima lettura da fare.
Sì, sì, io sono curioso perché amo entrambi i personaggi, quindi passerò lì all'idea che ti manca a prenderlo.
Bene, mi fa piacere.
Anche perché poi dovremmo venire da te.
Ti dico già, non ti aspettare un capolavoro,
okay.
Eh?
Va bene, sì, sì, questo l'avevo capito. Tanto poi da te dobbiamo venire uno dei prossimi sabati per fare una diretta prima della fine delle dirette per l'estate. Quindi qui a luglio avevamo in previsione di farla questa chiacchierata insieme.
Volentieri.
E quindi questo è, poi ho visto che ci sono i due villain principali, no, in Batman Dylan Dog.
Esatto, diciamo che c'era stata un'idea di fondo da parte dello sceneggiatore di accomunarli e crearli come se fossero dei fratelli, però giustamente DC ha piantato i paletti e ha detto ragazzi, va bene,
infatti,
tutto, ma adesso non esageriamo.
Sì, sì, stavano un po' esagerando. Era però un po' ci sta che la Bonelli ci abbia provato, secondo me.
Ma sì, ci poteva stare come tentativo. È che se sei minimamente scaltro, sai che non te l'avrebbero mai accettata, piuttosto provavi a ballare nel lasso tra dico e non dico.
Sì, sì. Allora, Luca, facciamo così: tra poco ti dobbiamo chiedere i consigli per l'estate. Una rubrica che secondo me riusciamo a portarci avanti anche i prossimi sabato, perché saranno tante le cose che uno volendo può consigliare. Prima ci ascoltiamo la prossima canzone, Curaçao di Epoch.
Nuovo in diretta qui con Luca dell'idea che ti manca. Luca, siamo pronti per ascoltare questa nuova rubrica, diciamo, che apriamo per diverse settimane, i tuoi consigli estivi da leggere sotto l'ombrellone, ecco, mettiamola così.
Allora, sotto l'ombrellone o in montagna al fresco,
sì, esatto,
dipende,
sì, sì,
dai gusti degli ascoltatori. Allora, io, visto che è appena uscita la nuova serie di Netflix di Zero Calcare, una cosa che mi sento di consigliare a chi non li avesse recuperati, ci sono sempre disponibili tutti i volumi di Zero Calcare, tra l'altro è uscito adesso un artbook dedicato alle due serie animate, dove viene spiegato la realizzazione, ci sono i backstage, ci sono le tavole preparatorie, diciamo che è un prodotto che va non indicato solamente al lettore di fumetti, ma anche al fruitore delle serie TV, perché appunto spiega come sono state realizzati e tutti i retroscena che ci sono dietro. E poi, se ti ricordi, ne avevamo parlato, mi sembra addirittura la volta che ero stato ospite da voi, una cosa che assolutamente consiglio è di recuperare i titoli di Will Eisner,
sì,
Contratto con Dio, piuttosto che Verso la tempesta. E sono disponibili, si possono acquistare tranquillamente, ed è un bel modo di passare del tempo al fresco, a rilassarsi, a leggere qualcosa.
Sì, quelli sono dei capolavori assoluti, quindi
assolutamente. Diciamo, tra le nuove uscite parliamo di Brubaker, consiglio tre titoli di Brubaker, sono Incognito, Fatale e Friday. Friday è il primo di una trilogia, quindi magari può essere più indicato quando sarà completa da recuperare, in modo da non rimanere appesi lì. Incognito è una sorta di omnibus, e tutta la storia completa, la classica spy story investigativa, un bel noir da leggere e da assaporare con calma nella calura estiva.
E mi sa che il noir se l'è segnato Roby.
Sì, sì, sicuramente.
Io mi sono segnato che devo assolutamente leggere qualcosa di Zero Calcare, al di là dell'artbook, devo leggermi qualcosa, perché le due serie io le ho amate proprio, quindi devo recuperare anche i fumetti.
Sono belle, eh. La seconda è più schierata, sì. è più politicizzata rispetto alla prima. La prima è più, diciamo, una sorta di autoanalisi che ha realizzato. La seconda invece è proprio schierata politicamente. D'altronde Zero Calcare è così: o lo si ama o lo si odia, perché lui non giustamente prende una posizione, ha una posizione nella sua vita, e quella posizione la tiene anche all'interno delle sue opere, e si possono apprezzare, come no, i gusti sono gusti, io non discuto nessuno. Se uno è interessato a leggere alcuni tipi di storie schierate, o ha comunque la mente aperta e vuole affrontarli, può assolutamente farlo leggendo i suoi volumi, che sono indubbiamente sono dei capolavori, altrimenti non venderebbero così tanto.
Sì, che poi comunque mantiene sempre una buona dose di autocritica Zero Calcare, quindi anche questo è apprezzabile.
Sì, esatto, non è uno di quelli che si erge a maestrino del so tutto io, adesso vi spiego come si sta al mondo. È uno che comunque è un ragazzo di 40 anni che racconta le sue esperienze, la sua storia, e giustamente fa anche delle analisi che vanno oltre la politica, ma proprio anche nel sociologico.
Sì, sì, infatti l'ho apprezzato tantissimo anche la seconda, e devo leggermi qualcosa di suo che mi manca. Ho letto tanti artisti italiani, Zero Calcare mi manca, dovrò recuperarlo.
E vedrai che ti piacerà. Ti piacerà. Poi le tematiche cambiano, perché si passa anche dal fumetto, diciamo così, un po' più allegro, come potrebbe essere, cioè che poi allegro, per l'amore, c'è sempre una sorta di vena malinconica all'interno delle sue storie, però diciamo da quello un po' più leggero al fumetto prettamente
più
schierato,
pesante, sì.
Come potrebbero essere Coban e Colling, che è appunto un reportage che ha fatto assieme a una ONG quando è andato con una ONG. Quindi è un bel mattone da affrontare, perché comunque è pesante, non come storia da leggere, ma come temi che affronta.
Sì, sì, ma infatti poi uno sceglie anche in base ai temi affrontati.
Bene Luca, noi ti ringraziamo come al solito per questi preziosi consigli in merito alle letture estive, e ci rivediamo.
Io ne approfitto, sì? Anche per ricordare a tutti che da oggi partirà la campagna pubblicitaria per la promozione che avremo settimana prossima. Per settimana prossima, a partire da giovedì, quindi giovedì, venerdì e sabato, avremo il 20% di sconto su tutto il materiale disponibile in negozio, quindi quello che abbiamo effettivamente in casa, uscito da più di 6 mesi, e per quanto riguarda i fumetti, ed il 30% di sconto su tutto quello che riguarda action figure, gadget, model kit, quelli senza problemi di tempistiche, quindi anche materiale uscito questa settimana o addirittura la prossima.
Ciao Luca, è stato un piacere, ci risentiamo sabato prossimo qui su Radio
Alla prossima.
Benetto.
Ciao.
Le 11.45, pronti per il rush finale di questa puntata di Nerdpoint. Vi ricordiamo un'ultima volta i nostri contatti, anche se siete stati numerosissimi a scriverci.
Sì, tantissimi oggi.
Tantissimi. WhatsApp 339-84-20154, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, i social e poi le nostre pagine su Twitter e su Instagram. Non abbiamo finito perché arrivano messaggi valanga.
Bene.
Ci scrive sempre il nostro ascoltatore misterioso che ha interloquito con noi... Mi ha voluto far vomitare fuori il trailer, il mio commento al trailer di One Piece.
E chiede altri commenti, chiede.
Sì, ha risposto al nostro sondaggio sulla carta, sì, quella dell'unico anello di Magic. Venderei subito, il valore è di 2 milioni. E ricordo che Robin non ha voluto comprare il box con la carta.
Sì, perché lui è uno di quelli che poi ci scrive in settimana sulla pagina Instagram di Nerdpoint. E aveva proposto un acquisto di un box. Quante confezioni ci sono in un box?
Credo che ci siano almeno 25 bustine.
Neanche tante, pensavo 200.
No, neanche tante. Poi, secondo me, è stato comunque trovato già in America.
Ma sì, ma era inevitabile che finisse lì, visto che lo distribuiscono lì, esatto, all'inizio.
E poi c'è da dire che adesso, secondo me, il valore nominale è così teorico su 2 milioni, però bisognerà aspettare un po' di tempo perché adesso
ma io poi farei l'asta.
Sì, infatti.
Essendo una sola, al di là del valore, se sono in tanti a volerlo,
mettilo all'asta, ci sta. Poi ci scrivono anche Martina e Daniele da Milano che ci salutano.
Ciao.
Sono d'accordo con noi, ci dicono anche noi abbiamo, ahimè, fatto l'errore, tra virgolette, di leggere i libri di The Witcher prima di guardare la serie TV e siamo rimasti terribilmente delusi.
Scottati da quella seconda stagione, sì, è inevitabile.
Scottati, poi ci fanno anche una domandina con dei risvolti un po' spoiler che evidentemente...
Dai, proviamo a rispondere,
ci
dai.
Ci chiedono se abbiamo gradito il finale della saga letteraria.
Ah, no,
questa è una domanda un po'...
Allora, io arrivando dai videogiochi, sapevo che la storia poi andava avanti e quindi l'ho gradito, perché poi dà le premesse per i videogiochi, dove il finale lo fai tu. E quindi scegliendotelo tu ti piace per forza.
A me è piaciuto molto perché è apertissimo. Cioè,
sì,
secondo me è molto aperto, dai.
Sì, è molto aperto con una possibile chiusura, che però non è una chiusura perché poi si riparte nei videogiochi.
Esatto,
sì,
esatto.
Sì, però ci sta. Non è il classico finale da saga fantasy.
C'è questo legame per cui effettivamente dovete avere anche un'infarinatura videoludica per poi godervi appieno.
Sì, però quello solo se vuoi sapere come va avanti la storia.
Sì.
Altrimenti ti puoi anche puoi finire quei libri.
Grazie ancora per i numerosi messaggi e per aver accolto anche il nostro sondaggio legato alla carta dell'unico anello.
Mi sembra che tutti vogliano venderlo.
Sì, sì, effettivamente cosa fai? Almeno che...
2 milioni.
2 milioni, basta, ti cambia la vita, dai, parliamoci chiaro. Ero in debito con voi di un consiglio...
Ah sì, è vero, il giochino.
Allora, in realtà parte tutto da un consiglio un po' più strutturato, che è sempre quello legato a uno dei giochi che ho più nel cuore, che è Dixit.
Sì.
Potete sicuramente giocarlo anche diciamo sotto l'ombrellone o al fresco in montagna, a seconda.
Sì, però non è che ci vuole Roby qua ai microfoni di Radio Balbo,
esatto,
a consigliare Dixit, che è famosissimo.
Però effettivamente c'è ancora qualcuno che magari non lo conosce. Poi ne approfittavo anche per dire che il 12 settembre uscirà la versione Disney, no?
Ah, sì, l'avevamo detto, sì.
C'è un gioco che me l'ha ricordato, che si chiama Champions, dove praticamente... vengono date delle carte di alcuni personaggi storici famosi,
sì,
disegnati come caricature, cioè Cleopatra, anzi no, non solo storici, Cleopatra, Medusa, qualche pirata,
mitologici,
okay. E tu praticamente devi sfidare a duello gli altri giocatori col tuo personaggio,
sì,
e gli altri giocatori devono predire come andrà a finire il duello, inventandosi qualcosa... basandosi appunto sui personaggi che hanno davanti, no?
Quindi bisogna conoscere i personaggi.
Sì, però diciamo che sono personaggi che sono abbastanza conosciuti, no?
Sì, sono famosi.
Quindi a seconda dei poteri, delle abilità e delle caratteristiche di questi personaggi, tu inventerai una storia su come si svolge il duello e il giocatore che ha inventato la storia più fantasiosa vince, fa dei punti, no?
E quindi poi il duello va come ha raccontato quel giocatore.
Dovrebbe essere una cosa del genere. Adesso io devo guardare ancora un po' meglio il regolamento. Però a me ha stuzzicato tantissimo perché comunque ricordo un po' le dinamiche di Dixit, no? Se ci pensi.
Sì, e poi si toglie del tutto la casualità.
Poi, essendo comunque un giochino piccolo, lo puoi giocare comunque da 3 alle 8 persone. È un party game
tutto a voce
con delle cartine piccole. Secondo me lo puoi portare tranquillamente in vacanza e giocarci
in macchina, in treno, in aereo, sì. In nave, si può giocare ovunque.
Sì. E poi l'altro gioco che vi consiglio è l'intramontabile Exploding Kittens.
Quello ormai
hai un mazzo di carte
pluripremiato, ci sono tantissime versioni differenti. Piace ai bambini come ai più grandi. Quello assolutamente, se ancora non l'avete preso, prendetelo assolutamente.
Mondo. Su un altro mondo, arriviamo alle battute finali di questa puntata di luglio, puntata altamente interattiva, quindi vi ringraziamo per il vostro supporto.
E poi uno si chiede, no, come mai oggi così interattiva?
Perché non c'è Ricky?
Infatti, no. Era dove volevo arrivare, no. Anche povero Ricky, lo salutiamo e lo aspettiamo sabato prossimo, perché poi sabato prossimo sarà protagonista almeno della parte di From.
Sì, sì, tra l'altro lo ringrazio Ricky perché mi ha dato questo spunto con From e sto passando un'estate interessante dal punto di vista di questa serie TV che comunque ci sta regalando tante emozioni.
Sì, poi quando farò Paramount Plus anch'io la recupererò.
Sì, 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 quindi bisogna anche stare attenti a non spoilerarti cose, visto che...
No, beh, ma noi abbiamo la regola, no? Che qua in diretta il sabato dalle 10 a mezzogiorno non facciamo spoiler.
Sì, sì, sì.
Poi quello... se poi dopo lo farete sicuramente il podcast di From, quando poi andrò a tagliare capo e coda per metterlo su Spotify, ovviamente lì non ascolto il podcast e non mi prendo gli spoiler.
Sì, sarà un only podcast parziale perché From non finisce con questa seconda stagione.
Vabbè, però fai il commento alla seconda stagione, sì, come abbiamo sempre fatto anche per altri prodotti, come è logico che sia, perché poi ci sono gli appassionati di un prodotto che ne vogliono parlare con spoiler.
Esatto,
ne vogliono
sentire
parlare con spoiler, quindi uno lo fa. Non lo può fare in diretta perché non è corretto nei confronti di chi ancora deve vedere un prodotto.
Esattamente, esattamente.
Allora Roby, siamo arrivati alla conclusione, abbiamo già citato che sabato prossimo ci sarà From, ci sarà il commento anche a Secret Invasion al quarto episodio, ci aspettiamo un cambio di passo visto che ci avviciniamo alla conclusione, tornerà Ricky. Tu Roby ci sei sabato prossimo?
Sì, sì, sì.
Quindi io posso andare in vacanza?
Sì, se vuoi puoi iniziare ad andare in vacanza.
Se mi autorizzi vado in vacanza molto volentieri, vado in vacanza, ve lo fate voi, d'accordo, siamo d'accordo. Adesso ci ascoltiamo la canzone in chiusura e salutiamo, dopo di noi ci saranno le notizie, dopo la Bla Bla Summer Edition continua con Alba al microfono, abbiamo visto che è arrivato già l'ospite, quindi sarà una bellissima continuazione qui su Radio Bla Bla Network. Grazie Roby.
Grazie a te Teo.
E Nerdpoint torna sabato prossimo dalle 10 all'interno della Bla Bla Summer Edition. Ciao!
Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint? Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.